Ave Maria, grazia plena Dominus.
Cari fratelli e sorelle,
nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito.
Ora
grave.
Le voci.
Suona nuovamente per la grande famiglia umana.
Si direbbe che persino
le voci.
La luna si è affrettata stasera.
Le voci.
Le voci dei papi.
Dall'archivio storico della Radio Vaticana.
Se mi sbaglio mi corrigerete.
Un tempo nel Colosseo, in pasto alle fiere, a fare spettacolo. Oggi nell'anonimato, nell'oblio, e spesso proprio mentre pregano in chiesa o celebrano messa. Ma la disposizione d'animo è la medesima, oggi come allora.
L'esperienza dei martiri e dei testimoni della fede non è caratteristica soltanto della Chiesa degli inizi, ma connota ogni epoca della sua storia.
Da 19 secoli, nel sangue glorioso del primo vicario di Cristo e del dottore delle genti, la Roma dei Cesari fu battezzata Roma di Cristo, ad eterno segnale del principato indefettibile della sacra autorità e dell'infallibile magistero della fede della Chiesa. E in quel sangue si scrissero le prime pagine di una nuova magnifica storia delle sacre lotte e vittorie di Roma.
Così Papa Pio XII nel suo radiomessaggio in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo dell'anno 1941, in piena guerra.
Combattenti, terra!
Corpi umani lacerati dalle bombe o dalla mitraglia, proseguiva. Feriti e infermi che riempiono gli ospedali e ne escono sovente con la salute rovinata, con le membra mutilate, invalidi per tutta la vita. Prigionieri lontani dai loro cari, spesso senza notizie.
Oltre a ciò le indicibili sofferenze, patimenti e persecuzioni che tanti nostri diletti figli e figlie, sacerdoti, religiosi, laici, in alcuni luoghi, sopportano per il nome di Cristo, per causa della loro religione, della loro fedeltà alla Chiesa, del loro sacro ministero, pesi e amarezze che la sollecitudine verso coloro che soffrono non permette di svelare in tutti i loro dolorosi e commoventi particolari.
Vi sono più martiri nella Chiesa oggi che nei primi secoli, ha detto Papa Francesco. 147 studenti kenioti trucidati nel campus universitario di Garissa, 21 egiziani sgozzati in Libia, centinaia di vittime senza nome massacrate da Boko Haram in Nigeria, 22 fedeli uccisi a Yunamabad in Pakistan, proprio mentre pregavano in chiesa, e tanti, tanti nomi, Pino Puglisi, parroco siciliano contro la mafia, anno 1993. Stanley Rother, missionario in Guatemala, 1981. Oscar Arnulfo Romero, vescovo di San Salvador, 1980. Massimiliano Kolbe, soppresso ad Auschwitz nel 1941. Maria Goretti, uccisa nel 1902. I martiri della Corea, 1866.
È vero che nel martirio di Maria Goretti sfolgorò soprattutto la purezza. Sì, alla luce di ogni martirio fa amaro contrasto la macchia di una iniquità. Dietro a quello di Maria Goretti sta uno scandalo che all'inizio di questo secolo parve inaudito.
Per la canonizzazione di Maria Goretti la partecipazione popolare fu enorme. Anno 1950, nel pieno del giubileo di mezzo secolo, incarnava il martirio della giovinezza casta di fronte all'aggressore avido di violenza. Quante variazioni sul tema, della testimonianza di Cristo, dell'inviolabilità della coscienza. Un filo a tutte comune, il sangue.
Pietro e Paolo sono stati i primi maestri della fede e con le fatiche e le sofferenze del loro apostolato vi hanno dato la sua prima espansione. Hanno sigillato col sangue la loro testimonianza per la nostra salvezza, anzi, per tutta l'umanità.
Non servono i circhi e i leoni, editti imperiali di persecuzione. Oggi il martirio è attuale e praticato in tanti altri modi e in tutti gli angoli della terra. I cristiani sono perseguitati tra i banchi delle chiese, nelle zone di missione, alle porte di scuole e dispensari, sui fronti di guerriglia. Cadono perché scomodi, perché testimoniano non solo il proprio credo, ma la pace e il rispetto dei diritti umani. La persecuzione contro i cristiani si intreccia oggi con lotte politiche, rivoluzioni, traffici loschi di armi e droghe, mafie, errate interpretazioni di altri credo, estremismi di ogni tipo, totalitarismi.
Oggi le chiese dei paesi dell'America centrale celebrano per iniziativa dei vescovi una giornata di preghiera e di penitenza per la pace. Purtroppo le vittime della violenza fra quelle popolazioni si contano a parecchie decine di migliaia, tra cui anche un arcivescovo, Monsignor Romero, moltissimi sacerdoti, religiosi e catechisti. Inoltre un gran numero di carcerati, di persone scomparse, di profughi.
Martire. Chi è martire? Già il nome è un elogio paradossale. Due elementi ne costituiscono la straordinaria efficacia significativa. La testimonianza ed il sangue.
Quanti uomini e donne innocenti sono stati vittime di crudeli persecuzioni, quanti martiri.
Il martirologio dovrebbe ritornare ad essere un libro di moda nella Chiesa oggi rinascente.
Alleluia, 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 alleluia.
Dove si fonde? La risposta è semplice: sulla morte di Gesù, sul suo sacrificio supremo di amore, consumato sulla croce affinché noi potessimo avere la vita. Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà. E chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
Le Cristo il chicco di frumento, che morendo ha dato frutti di vita immortale.
Gesù stesso è il chicco di grano venuto da Dio, il chicco di grano divino che si lascia cadere sulla terra, che si lascia spezzare, rompere nella morte e può così portare frutto nella vastità del mondo.
Il secolo breve, segnato dai totalitarismi, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di sangue cristiano. Ma anche il terzo millennio si apre nel segno del martirio, un martirio che conosce infiniti volti e appare sempre più come un'esperienza globale e non solo in senso geografico. Oggi nei martirologi finiscono esponenti delle chiese locali: Colombia, Brasile, Guatemala, Filippine, Afghanistan, India, Uganda, Sudan, Ruanda. Cadono volontari, missionari, parroci, vescovi, laici, seminaristi che non vogliono abiurare la loro fede né piegarsi a logiche di genocidio. Molti di questi semplici fedeli rimarranno ignoti. Non conosciamo di loro neppure il nome. Nessuno aprirà per loro cause di beatificazione. Eppure anche a costoro, cristiani meno abituati al martirio, dovrebbero guardare come a modelli silenziosi ma decisivi.
Nessuno più inerme, nessuno più debole, più mansueto di lui. Il martire è come un agnello, ma nessuno più coraggioso, nessuno più impavido, nessuno più vittorioso.
Se leggiamo le vite dei martiri, rimaniamo stupiti per la serenità il coraggio nell'affrontare la sofferenza e la morte. La potenza di Dio si manifesta pienamente nella debolezza, nella povertà di chi si affida a Lui e ripone solo in Lui la propria speranza. Ma è importante sottolineare che la grazia di Dio non sopprime o soffoca la libertà di chi affronta il martirio, ma al contrario la arricchisce e la esalta. Il martire è una persona sommamente libera, libera nei confronti del potere del mondo, una persona libera che in un unico atto definitivo dona a Dio tutta la sua vita, in un supremo atto di fede, di speranza e di carità, che si abbandona nelle mani del Creatore e del Redentore.
Nel grande giubileo dell'anno 2000, San Giovanni Paolo II dedicò una speciale commemorazione proprio ai testimoni della fede del XX secolo. Era domenica 7 maggio 2000.
Quanti cristiani in ogni continente nel corso del Novecento hanno pagato il loro amore a Cristo anche versando il sangue. Essi hanno subito forme di persecuzione vecchie e recenti, hanno sperimentato l'odio e l'esclusione, la violenza e l'assassinio. La generazione a cui appartengo ha conosciuto l'orrore della guerra, i campi di concentramento, la persecuzione. Nella mia patria, durante la Seconda Guerra Mondiale, sacerdoti e cristiani furono deportati nei campi di sterminio. Solo a Dachau furono internati circa 3.000 sacerdoti. Sono testimone, io stesso, negli anni della mia giovinezza, di tanto dolore e di tante prove. E sono tanti. La loro memoria non deve andare perduta, anzi, va recuperata in maniera documentata. I nomi di molti non sono conosciuti, i nomi di alcuni sono stati infangati dai persecutori che hanno cercato di aggiungere al martirio l'ignominia. I nomi di altri sono stati occultati dai carnefici. I cristiani servano però il ricordo di una grande parte di loro. Resti viva nel secolo e nel millennio appena avviati la memoria di questi nostri fratelli e sorelle. Anzi, cresca, sia trasmessa di generazione in generazione, perché da essa germini un profondo rinnovamento cristiano.